Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo del capofamiglia, ovviamente di San Giuseppe, della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza. San Giuseppe è un santo da riscoprire già da molto tempo. Ecco, vediamo oggi, ecco, il capitolo, ecco, relativo alla redenzione, ecco, quindi la cooperazione alla redenzione. Abbiamo, diciamo, acclarato che San Giuseppe partecipa in qualche modo, non in maniera, diciamo, organica, ecco, almeno se organica non lo sappiamo, possiamo dirlo dalle scritture, però ecco, possiamo certificare la sua partecipazione per volere divino all'incarnazione, che è il padre della Santa Famiglia, è il custode della Santa Famiglia, impone il nome a Gesù e quindi ecco, ha diciamo, una parte indispensabile per la realizzazione della venuta di Gesù nel mondo e quindi per questo partecipa alla unione ipostatica. Partecipa, è collaboratore, cooperatore essenziale alla venuta di Gesù nel mondo, all'unione delle due nature in Cristo e anche si dà da fare per questo, anche sfida la morte, ecco, rischia la morte, no? Perché porta Gesù lontano da Erode, ecco, dal suo decreto che diceva di assassinare tutti i bambini al di sotto di 2 anni nella zona di Betlemme. Quindi sfuggendo a questo decreto si espone anche al martirio. Poi ecco c'è quest'altra realtà della redenzione, i due aspetti, no? Incarnazione e poi redenzione in Gesù sono i punti fermi, essenziali. Uno riguarda l'essere di Cristo, l'altro riguarda il suo agire, ecco, ciò che ha fatto per noi. E culmina appunto nel sacrificio del Calvario, nella resurrezione, nel mistero pasquale. Coopera Gesù e San Giuseppe a questo? Innanzitutto vediamo che significa cooperare alla redenzione, no? Questo è un tema prettamente cattolico, perché per i protestanti la partecipazione alla redenzione non c'è, la fa solo Gesù e basta, noi ne fruiamo solo, invece no, ecco. C'è un merito, no? C'è un grado di unione a Gesù che prevede anche, ecco, la partecipazione alla sua morte. Arrivati a questo punto, dobbiamo ora verificare se Giuseppe abbia in qualche modo, in qualche misura, collaborato alla redenzione del genere umano operata da Cristo stesso. Procederemo, come già fatto, con l'argomento precedente, premettendo sinteticamente alcune nozioni fondamentali sulla redenzione operata da Cristo e conseguentemente in che misura Maria coopera all'azione redentiva del Figlio. Ecco, quindi prima c'è la cooperazione di Maria, ovviamente, la priorità spetta sempre a lei, sia nella incarnazione sia nella redenzione. L'angelo ascolta prima Maria e la interroga e le chiede, diciamo, la sua cooperazione, prima a lei, perché è quella che ha più grazie, è quella che può dare di più al mistero della redenzione. E poi sente anche San Giuseppe, ovviamente, la sua compartecipazione al mistero dell'incarnazione. Per la redenzione, ecco, è uguale, no? Ecco, Maria è nel piano redentivo, lo dice anche Simeone, anche a te una spada trafiggerà il cuore, trafiggerà l'anima, quindi anche tu parteciperai dell'offerta sacrificale di Cristo. Ecco, in Maria c'è questa verità esplicita. E Giuseppe? Vediamo che cosa dice questo autore riguardo prima alla cooperazione di Maria e poi di San Giuseppe. Quando si parla di redenzione, si intende la liberazione dell'uomo dalla schiavitù di Satana, è la cosa più essenziale che esista. Ecco, altro che i piani quinquennali di Mao, che dovevano dare da mangiare, che poi non davano da mangiare a nessuno, altro che ecco, i piani dell'Europa Unita, Unione Europea, che è per l'energia, ecco, per PNRR, ecco, non c'è proprio niente qua, no? Se non si libera l'uomo dal peccato, dal suo male, dal male che è dentro di sé, non si può fare nessun'altra cosa. Perciò la redenzione operò la cancellazione del peccato, soddisfece al debito che il genere umano aveva contratto con Dio a causa del peccato originale, ci rese i suoi figli riconciliati, infine ci aprì le porte del paradiso. perché questo si realizzasse, la seconda persona della Trinità, il Figlio, si fece uomo e con la sua passione, morte e risurrezione ci riscattò dal peccato, restituendoci alla libertà spirituale di figli di Dio. Ecco tutta la storia della salvezza. Ecco, il cristiano crede fondamentalmente questo, non crede che, ecco, lo stare con Gesù sia un fatto sentimentale, no? Ecco, come diceva Freud, una nevrosi collettiva, uno ha bisogno di Dio perché è nevrotico. Ma forse era nevrotico lui perché non ne sentiva il bisogno, infatti sentiva il bisogno di altre cose, per esempio del sesso, no? Ecco, è certo, uno che perde i valori più alti poi si rifugia in quelli più bassi pensando che questi diano la salvezza. Purtroppo tutta la sessualizzazione di oggi è perché si è perso il senso dello spirito, del valore soprannaturale dell'uomo, della vita eterna, del fatto di essere immagine e somiglianza di Dio, di essere in relazione con Dio. È penetrato il pensiero massonico in cui Dio non conta niente, no? Dio c'è, però vabbè, sta là e noi stiamo qua e quindi siamo autonomi, siamo liberi, altro che libero arbitrio, proprio libertà assoluta di fare quello che si pare, no? Infatti si ammazza, si uccide, no? Si divorzia, si fa le eutanasie, no? Ecco, le sperimentazioni sia sui bambini, sia sui feti, sia sugli uomini adulti, no? Ecco, la vaccinazione è stato un grande atto di sperimentazione, no? Non è stata una cura, no? Nessuno è stato curato dai vaccini, non davano nessuna immunità neanche a quelli che si vaccinavano con 3, 4, 5 dosi, no? E figuriamoci se potevano servire a scopi medici, no? Era una sperimentazione fatta per chissà quale scopo. Beh, non si vuole pensare male, però certamente è stato un inganno perpetrato per la maggior parte della popolazione mondiale. Ecco. E quindi, diciamo, qui l'uomo non conta più niente, no? Non è immagine di Dio, non è sacro, non è santo, non ha nessuna dignità e quindi si può usare come merce, come cosa, no? Veramente siamo peggio di quando c'erano gli antichi romani, che insomma sì, avevano gli schiavi e gli schiavi non contavano nulla, non avevano dignità né diritti umani, però almeno servivano e quindi un certo rispetto per gli schiavi c'era. Perché senza schiavi non si poteva stare, non si poteva avere la forza lavoro, era quello, la meccanica, l'energia per il lavoro era quello, e non c'erano le macchine a motore a scoppio, non c'era il petrolio, non c'era il gas che davano energia, c'erano solo le braccia degli schiavi. E quindi insomma, come noi trattiamo bene le macchine, se no poi non funzionano, bisogna oliarle, bisogna dargli insomma un po' di manutenzione, se no poi ci tradiscono, si fermano, e così anche gli schiavi insomma erano valutati dai romani. Invece oggi neanche questo, no? Sono solo materia, no? Non servono a niente veramente nella mensa di chi insomma c'è il potere, di chi c'è i soldi, no? Di chi ha le grandi leve finanziarie e governa il mondo. Gli uomini non contano, bisogna pure sfoltirli un po', no? Eliminarne il più possibile, perché l'uomo non è sacro, è solo un pezzo di carne, no? Da usare a piacimento da chi ha i soldi, da chi ha il potere. Purtroppo questa è la visione liberale, altro che liberale, insomma, proprio schiavistica, no? Che c'è nel mondo moderno, nel mondo cosiddetto democratico, no? Che non è per niente democratico. Democratico è un nome, no? È una finzione, una fictio iuris per dire che governa il popolo, in realtà non governa proprio niente. Ecco, governano questi qua, dietro le quinte, queste poche famiglie di ricconi, ecco, che decidono la vita e la morte delle persone. Senza nessuna remora, ritegno, ecco, per il giudizio di Dio. Dunque, ecco, la redenzione è un'altra cosa. Redenzione è fare, è compiere l'opera di Dio, che è salvare tutti gli uomini, tutti, no? Nessuno escluso, è nel piano di redenzione di Dio tutto, ecco. È stato creato perché fosse redento, per la cancellazione del peccato. Che questo si realizzasse, la seconda persona della Trinità, il Figlio si fece uomo, con la sua passione, morte e risurrezione ci riscattò dal peccato, restituendoci alla libertà spirituale dei figli di Dio. Quindi ecco, il Signore con la sua morte ha redento la nostra morte, che è effetto del peccato, ci ha tolto la colpa e ci ha tolto quindi la causa della morte eterna soprattutto. Nella lettera ai Romani si afferma: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue. Più avanti, infatti, come per la disobbedienza di un uomo solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Gesù compie il miracolo, compie l'opera della redenzione. Mentre nella seconda lettera a Timoteo egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia, questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità. Ecco, in tutti i passi biblici, in tutti i passi del Nuovo Testamento, si richiamano alla redenzione. Premesso ciò, giova pure menzionare quello che la Commissione Teologica Internazionale scrisse nel documento. Alcune questioni sulla teologia della redenzione. La redenzione riguarda prima di tutto la bontà gloriosa di Dio, piuttosto che il nostro bisogno. Ciononostante, la redenzione si prende cura di tale bisogno, che essa è per noi una realtà liberatrice. Se la redenzione al contrario dovesse essere giudicata o misurata secondo i bisogni esistenziali degli esseri umani, come si potrebbe evitare il sospetto di avere semplicemente creato un Dio redentore fatto ad immagine del nostro bisogno? Questo è il pensiero umano, non il pensiero di Freud, degli psicanalisti. Beh, un bisogno, abbiamo bisogno di credere, beh, crediamo pure qualche cosa. Vabbè, pure Kant, no? Diceva così, non è che possiamo conoscere Dio. Quindi di Dio non si può parlare, perché dell'essere in sé è noumenon, quindi noumenon non è sperimentabile, non è fisicamente rappresentabile, quindi non lo possiamo conoscere. Possiamo dire che vabbè, ce ne abbiamo bisogno, perché così ci comportiamo un po' meglio, siamo un po' più bravi, quindi ai fini della moralità pubblica va pure bene ammettere una religione, ammettere il cristianesimo, è un postulato della vita morale, però insomma non possiamo dire che c'è o non c'è, no? Quindi è un agnostico Kant, vedete? Kant è uno che non gliene frega, non c'è, scusate la parola, non gliene importa nulla di Dio, no? È una necessità, vabbè, ci fa comodo e lo usiamo pure, no? Però questo è un sovvertimento della realtà, perché se Dio è il creatore, no? Se Dio è il salvatore, queste cose le ha predisposte Lui, non è che le abbiamo fatte noi per il nostro bisogno, è la gloria di Dio che deve essere manifestata, deve essere realizzata, non il nostro bisogno. Se no facciamo la religione prêt-à-porter, quando ci interessa la usiamo, quando ci sentiamo liberi di esprimere la nostra religiosità la esprimiamo, quando non ci va non lo facciamo, perché dipende dal nostro sentire, dal nostro sentimento, dal nostro bisogno occasionale. Come ho bisogno delle patate ogni tanto, perché mi va di fare un po' la frittura di patate, le acquisto e così faccio un po' di religione quando ho bisogno, quando mi sento un po' depresso, magari mi sento un po' solo, un po' sconsolato, allora vado un po' in chiesa, no? Ecco, faccio le mie pratiche religiose, poi quando ci avrò bisogno di nuovo ci vado un'altra volta. Però una religione è un po' fisarmonica, no? Un po' a gusto, ecco, quod placet, ecco, è quello che ci piace della religione. Poi quando si tratta di portare la croce, ovviamente no, questo non ci piace proprio, no? Non ci va, e allora ci allontaniamo dalla religione. Ci interessa la risurrezione, quella sia una cosa bella, ecco. Però non è una vera fede, Se la redenzione deve essere quindi un bisogno, non può essere una religione, no? Deve essere la gloria di Dio che si manifesta oggettivamente. Perciò si tratta di un'iniziativa completamente libera di Dio, che ci precede nel nostro bisogno, ma che contemporaneamente ci supera. Chiarito questo passaggio non secondario, dobbiamo ritenere che se anche Cristo avesse potuto realizzare la redenzione senza il concorso di nessuna creatura, volle invece associare a quest'opera la Vergine Maria, sua madre. Ecco, la Madonna si trova coinvolta nella redenzione, ecco, per la sua divina maternità e per essere stata associata sul Calvario. Cioè, ma la Madonna perché è sul Calvario? Perché, cioè, beh, soffre, una donna che soffre per la morte del figlio. Ma non può essere solo questo, ma c'è una missione, la missione della Madonna stessa. Scrive Gliamera: Maria è associata necessariamente a Cristo nella nostra rigenerazione in virtù della sua maternità divina. La maternità divina è effettivamente ragione adeguata e perfetta dell'esistenza della missione di Maria e include necessariamente la condizione di madre nostra. Maria, ecco perché Gesù le dice: questo è tuo figlio, donna, questo è tuo figlio, figlio, questa è tua madre. Deve collaborare, deve fare le funzioni della madre, che non sono semplici, verso quel nuovo figlio che è stato acquistato da Gesù Cristo sulla croce. È stato acquistato. Beh, ci fermiamo qui per la nostra prima parte, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ella mi Signor, io rechazaron, que nos ha dado su amor hasta la cruz. A él, cabeza de la creación, creó todo con su amor, a él que habita en mí sin igual, a él lo rechazaron. En la vida de mi vida, coronado de espinas, burlado y torturado, sus ojos yo vi el dolor por todo el mundo. A él, a mi Señor, lo rechazaron, que nos ha dado su amor hasta como yo lo conoció al Hijo de Dios, que es también Hijo mío. Con mis ojos tuve que contemplar al cuerpo que yo di a luz, a mi amor vilmente traicionado, crucificado y cruelmente llevado a muerte. A él, a mi Señor, lo rechazaron, que nos ha dado su amor hasta la cruz. Sus dolores me atormentaron, yo vi su amor en la cruz, mi corazón se quebrantó dentro de mí, en mi dolor por él. A él, a mi Señor, lo rechazaron, que nos ha dado su amor hasta la cruz.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza sul San Giuseppe, un santo da riscoprire. Stiamo vedendo, ecco, in che modo San Giuseppe abbia partecipato alla redenzione. Come Maria, ecco, anche Giuseppe, in maniera analoga, non identica ovviamente, ha partecipato alla redenzione. Ecco, vediamo quali argomenti ci sono su questa tesi, che è conforme alle Sacre Scritture, perché vediamo che Giuseppe è chiamato dall'angelo, come Maria, a partecipare alla incarnazione. Quindi, come Maria è stata chiamata alla redenzione, vediamo come San Giuseppe potrebbe essere stato chiamato alla redenzione del genere umano. Partiamo da una premessa. Afferma San Tommaso che la grandezza della redenzione operata da Cristo la si deve considerare in rapporto al duplice valore dei suoi atti, il valore personale, in forza del quale essi sono tutti uguali, avendo essi un valore infinito, e il valore oggettivo, in forza del quale sono tutti diversi, avendo tutti differenti gradi, benché tutti siano meritori a motivo della divina disposizione. Ecco, il valore oggettivo, ecco, è il valore è soggettivo, no? Uno per grado, uno, ecco, per essenza. Di conseguenza possiamo sostenere che Cristo ha compiuto atti redentivi fin dalla sua nascita, infanzia, anche se in verità l'atto supremo della redenzione è nella sua passione. Cioè, qualsiasi cosa che faceva Gesù era redentivo, perché già, ecco, partecipare alla natura umana era una croce, no? Era diciamo è un atto redentivo, no? Ecco, proprio tutti gli istanti di Gesù sono redentivi, perché ovviamente lui, da ricco che era, si è fatto povero. Egli, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Questa è la lettera ai Filippesi, al capitolo 2 di San Paolo, che descrive proprio la forma propria della redenzione. Cioè, non solo la croce è stata redentiva, ma ogni atto di Cristo è redentivo, no? Ogni istante di Cristo nella carne, essendo croce, essendo passione, essendo morte, ecco, perché per lui è morte, no? È l'essere che rinnega se stesso e diventa non essere, diventa creatura. Ecco, sì, perché noi non esisteremmo senza Dio, no? Quindi non siamo essere in sé. Siamo essere per partecipazione. Ecco, l'essere lo riceviamo da Dio. Io sono quello che sono. E Gesù si fa, diciamo così, non essere, diciamo, si fa creatura, assume la forma creaturale e quindi, ecco, in qualche modo entra nella nostra natura e ci salva, no? Ci salva, ci dona la sua divinità. Di conseguenza possiamo sostenere che Cristo ha compiuto atti redentivi fin dalla sua nascita. Però l'atto supremo della redenzione è nella sua passione, il massimo, no? Che può dare di se stesso nell'umanità, è che muore, no? Perché che Dio muoia è il culmine della potenza, paradossalmente, perché Dio non muore, no? Non muore mai nella sua essenza, però assume un corpo mortale, assume la morte in sé e la distrugge anche, no? Ecco, la distrugge, perché la morte e la vita, ecco, hanno la soluzione nella vita, perché la morte è la mancanza della vita, no? Noi vediamo solo la morte perché siamo così tutti orientati al male, no? Pensiamo che la morte sia tutto, soffriamo anche nel morire, e soffriamo magari diversi giorni, mesi, anni, magari per la morte di un parente, di un amico, no? E anche noi entriamo nell'angoscia a pensare alla nostra morte, perché non capiamo il valore della vita. La vita è superiore alla morte, no? La morte esiste perché esiste la vita, se no non esisterebbe, no? Se non ci fosse la vita, la morte è un appendice, diciamo, no? È qualcosa che è come un parassita della vita, no? Un parassita. Il parassita esiste perché esiste un organismo più grande che lo ospita, no? Se no non potrebbe vivere questo parassita. E così la morte è un parassita della vita, quindi è più grande la vita della morte, no? La morte è solo una diminuzione della vita, ma non ha lo stesso valore della vita, no? E non è la vittoria sulla vita, è una parte, diciamo, deviata della vita. Redenzione, come dice Sant'Agostino, la male è privatio boni, no? Così la morte è privatio vitae, ecco, è solo una privazione della vita. E quindi l'atto supremo è la sua passione, la sua morte. Ma ogni atto della sua vita è stato redentivo. Tuttavia, gli atti redentivi relativi all'infanzia di Gesù necessitarono per poter essere realizzati dell'intervento di Giuseppe. Quindi veramente c'è una vera partecipazione di San Giuseppe alla redenzione. Perché? Perché siccome tutti gli atti della vita di Gesù sono redentivi, se Giuseppe è stato vicino a Gesù in tutti gli atti, i primi atti della sua vita umana, sin dalla nascita, anzi sin dalla vita nel grembo di Maria, vuol dire che egli ha partecipato essenzialmente alla redenzione. Perché era lì, perché era vicino a Gesù, perché gli permetteva di fare quello che faceva, perché era il suo sostegno, perché era la sua guida, perché era il suo custode. E quindi, ecco, l'intervento di Giuseppe, che teneva le veci del padre, si deduce chiaramente dai racconti evangelici, sono redentivi anche quelli. Come lo stare di Maria presso la croce, non è diverso, no? Non è diverso. Pertanto, senza la presenza di Giuseppe sarebbe stato tutto più doloroso e difficile da realizzare. Certo, Gesù avrebbe avuto più difficoltà, no? Che non avesse fatto lo stesso. È Dio, quindi può fare tutto anche senza nessuno. Però vuole la collaborazione, vedete, degli individui, vuole la collaborazione, no? Un pensiero protestante, questo è tutto superfluo, no? Non c'è. Quindi Giuseppe non fa niente, no? Giuseppe non collabora, eppure sta vicino, no? Ma vedete il divorzio, no? Il disimpegno nell'impegno matrimoniale, nell'educazione dei figli. I figli sono abbandonati a se stessi, una mentalità veramente liberale, no? Protestante, no? Che sorge, no? Tanto ci pensa Dio, noi che ci dobbiamo fare? Non dobbiamo fare niente. L'uomo è completamente deresponsabilizzato, non ha più una morale, no? Perché tanto quello che fa, quello che non fa, è indifferente, no? Non c'è nessun valore, nessun merito, no? Ogni buona azione, dice per Lutero, è un peccato mortale. Quindi se tu fai una buona azione, se fai un peccato, è lo stesso, no? È uguale davanti a Dio, quindi tanto vale che non fai niente, anzi fai quello che ti pare, tanto ha lo stesso valore. Lo stesso merito, no? Questi sono proprio i non credenti, no? Quelli che non credono veramente alla redenzione. La redenzione ci coinvolge. La redenzione prevede la collaborazione sia di Maria, e questo si vede sin dall'incarnazione, e sia di Giuseppe, perché Giuseppe sta lì e fa quello che permette a Gesù di fare quello che vuole fare, ecco, e quindi coopera alla redenzione. A questo punto il Leocata approfondisce affermando che incarnazione e redenzione sono inseparabili, l'una contiene l'altra e a vicenda si completa. Certo, l'incarnazione noi contempliamo l'essere, no? Nella redenzione contempliamo l'agire, però non c'è l'agire senza essere, no? E quindi incarnazione e redenzione sono compenetrati, sono una cosa sola. Non possono essere divisi in nessun modo. L'una comprende l'altra, l'una è compenetrata dell'altra, l'una è causa dell'altra, eh? L'una è effetto dell'altra. Anzi, l'incarnazione si può dire che è effetto propriamente della redenzione, no? Anche se l'incarnazione è avvenuta con la finalità della redenzione, quindi causa finale della incarnazione è la redenzione. Ora, se San Giuseppe contribuì per predestinazione divina alla conservazione e costituzione dell'unione ipostatica, ossia dell'incarnazione del Verbo di Dio, per la stessa predestinazione fu associata all'opera della redenzione. Cioè, è assurdo pensare che San Giuseppe abbia partecipato all'incarnazione e non alla redenzione, perché le due cose sono unite. Come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre, ma sono sempre uniti, è una sola sostanza, ecco, una volontà divina. Ecco. Nel desiderio di amare, di redimere, ecco, di glorificare Dio stesso, se stesso. A questa affermazione si potrebbe obiettare dicendo che Giuseppe non è stato presente ai piedi della croce, mentre Gesù compiva con l'offerta della sua vita il sacrificio della redenzione e del genere umano, come lo è invece per Maria. Giuseppe non è stato presente ai piedi della croce, e allora non ha partecipato alla redenzione? Rispondiamo dicendo non era necessario. Infatti, molti autori segnalano che perché Maria si è associata di fatto alla redenzione del genere umano, bastava il suo consenso a divenire la madre del Redentore. Perché Maria fosse associata di fatto alla redenzione, bastava il suo consenso. a divenire la madre del Redentore, anche se la sua presenza prima della croce di suo figlio ha definitivamente confermato il suo essere stato associato al sacrificio redentore. Cioè, talmente sono compenetrati incarnazione e redenzione, che basta il suo consenso all'incarnazione per essere lo stesso anche il consenso alla redenzione. Perché se cooperi all'essere, cooperi anche all'agire, ma la Madonna non se le fa queste domande, ce le facciamo noi, no? Che facciamo queste distinzioni logiche, ma addiveniamo a questa conclusione. Non è che Maria, do il mio essere per l'incarnazione, poi basta, incrocio le braccia e non me ne importa più niente di Gesù. L'ho generato, l'ho partorito e basta, cosa fanno le madri moderne, no? Io ti ho messo al mondo, fa un po' di quello che ti pare, cavatela da solo, ma insomma, neanche gli animali fanno così, no? Neanche le belve della foresta, perché pure loro, noi vediamo, che si prendono cura dei loro piccoli, non è che pensano solo a metterli al mondo, neanche i gattini e i cagnolini veramente hanno questo modo di pensare. Purtroppo noi arriviamo a questo, ma sì, l'utero in affitto, per esempio. Io do il mio utero per realizzare una maternità, fare un feto, un figlio, e poi lo vendo, lo distribuisco, insomma, al miglior offerente. Questo veramente. Neanche gli animali, no, hanno quest'etica qua, no? Sono superiori, si prendono cura dei loro cucci, dei loro figli, no? Invece siamo arrivati a questo assurdo, che è proprio un assurdo peccaminoso, cioè dice la nostra lontananza da Dio, dalla realtà, dalla natura stessa delle cose. Quindi Giuseppe è anche lui, associato alla redenzione, è associato, quindi egli è associato alla moltitudine degli atti redentivi di Cristo, a tutti, no? Quando anche lui va nel Tempio, Giuseppe sta lì, gli ha dato la possibilità di andare a Gerusalemme, quindi gli ha messo a disposizione questo atto redentivo, di stare tra i dottori e parlare, e di interrogarli e di farli meravigliare con la sua sapienza. Se non c'era Giuseppe, questo si poteva fare. Poteva fare in un altro modo, senz'altro, però è stato scelto Giuseppe per questo atto redentivo di Cristo, che tra l'altro nei padri è chiaro, no? Preannuncia la redenzione definitiva dell'uomo, cioè i tre giorni di Gesù nel sepolcro, i tre giorni di lontananza da Giuseppe e Maria, annunciano la morte di Gesù, la morte di Gesù. È come la mirra annuncia la morte di Gesù, oro, incenso e mirra, tre aspetti, sacerdotale, divino e anche della morte, della passione di Gesù, redentivo, sacerdotale, redentivo e divino di Gesù, tre aspetti, no? Simboleggiati dall'oro, incenso e la mirra. Ma se Giuseppe non avesse accompagnato la Madonna a Betlemme, i magi non l'avrebbero trovato, quindi vedete che partecipa anche qui della redenzione, questa redenzione che è aperta davanti a tutti i popoli, pure nel Tempio, no? Giuseppe e Maria salgono al Tempio e Simeone vide Gesù e lo benedice e preannuncia la redenzione, ma c'era Giuseppe dietro Maria, c'era lui che dava la possibilità di realizzare questo evento redentivo, per Simeone e per tutte le genti. Non per nulla Giovanni Paolo II lo chiama Redentoris Custos, il custode del Redentore, quindi c'è una relazione, veramente un ponte che anche il Papa riconosce, no? Perché non sia dogma di fede questo, però custode del Redentore vuol dire che c'è una relazione essenziale con la redenzione, San Giuseppe, perché il Redentore porta la redenzione. Custode non di Gesù, non dell'uomo Gesù, ho portato Gesù, no, hai portato il Redentore. San Giuseppe, dice il Papa Giovanni Paolo II, è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l'esercizio della paternità. Proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero della redenzione, ed è veramente mistero della salvezza. Continua il Papa: tutta la vita cosiddetta privata o nascosta di Gesù è affidata alla sua custodia, quindi è cooperatore di questa redenzione che gli opera anche in quanto fanciullo, no? Anche in quanto fanciullo. Lamer afferma che la cooperazione redentrice di Giuseppe è inclusa per divina disposizione nello stesso decreto di incarnazione del Verbo. Si è incarnato perché doveva incarnarsi nella famiglia, quindi Giuseppe è corredentore, coopera la redenzione nel documento stesso di incarnazione, ecco, nella decisione di Dio di far incarnare il figlio. Si tratta comunque di una cooperazione di ordine reale, oggettiva, in qualche caso singolare, perché si realizza in maniera diversa da quella legata alla Vergine Maria e perfino degli altri santi. Essa ha richiesto quattro condizioni verificatesi in Giuseppe. Una per disposizione singolare al fine di poter collaborare con la redenzione. Ecco. Due, un ordinamento divino di questa speciale predisposizione all'opera redentiva per l'umanità. 3. L'accettazione libera da parte di Giuseppe del progetto soteriologico. Ecco. E infine 4. L'unione indispensabile di Giuseppe con Gesù. Ma sviscereremo questi aspetti, veramente sciorinati da questo teologo, nella prossima puntata. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio, buona giornata con Giuseppe e Maria.